Tempi supplementari. Tutti i colori dello sport alla radio.
Rete 3.
Tempi supplementari.
E la volata è lanciata quando siamo ai meno 250. Philippe che esce con Pogacar, inviene Pogacar e Pogacar probabilmente al photo finish riesce a beffare un'altra volta Julien Alaphilippe, che sulla sua destra, come l'anno scorso, ha visto uno sloveno sbucare e batterlo. Questa volta è stato Tadej Pogacar.
Da diversi anni gareggio a livello internazionale, posso definirmi abituata alle tute corte. Penso però che non deve essere un problema discostarsi dalla normalità. L'importante è stare bene con se stessi. Abbiamo deciso di mostrare che una ginnasta può essere elegante, forte, espressiva, anche indossando una tuta completa. Ci saranno moltissime ragazze che cambieranno anche la loro postura in una tenuta a gambe lunghe, perché sanno una cosa: la tuta non può più scivolare laddove tutti vedono più di quanto dovrebbero vedere.
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Il fenomeno Pogacar, vincitore in volata ieri alla Liegi-Bastogne-Liegi, lui compagno di squadra di Mark Hirschi, ieri settimo, e che ritroveremo da domani al Tour de Romandie. Nella nostra copertina anche la voce di Elisabeth Seitz, la decana della nazionale tedesca di ginnastica, che parla della questione tanto discussa ai campionati europei appena conclusisi a Basilea, dove le ragazze tedesche hanno gareggiato con le gambe coperte dalla tuta completa, in segno anche di protesta contro il sessismo nello sport.
Ciclismo si diceva, diamo il benvenuto a Marco Vitali, commentatore RSI. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti.
Iniziamo proprio con Tadej Pogacar, sempre più impressionante.
Sì, decisamente, una volata splendida, una scelta di tempo perfetta, una lucidità nel finale veramente straordinaria per un 22enne, diciamo è il massimo che si può richiedere, anche di più. È un corridore veramente con un futuro assicurato, ha vinto il Tour de France, ora ha vinto anche la sua prima classica, sarà uno spauracchio per i prossimi anni. Non è solo, naturalmente, ci sono ormai questi corridori della nuova generazione che stanno veramente marcando il territorio in un modo che non è mai successo negli ultimi decenni, e chiaramente il futuro è loro. E ricordiamo anche che c'è un altro corridore che non è apparso in questo ultimo anno, che è Evenepoel, che ricordiamo era caduto a Lombardia dello scorso anno e che non ha potuto ancora riprendersi e fare risultati. Probabilmente sarà il Giro d'Italia, ma è che sarà almeno allo stesso livello di questi nuovi fenomeni che stanno caratterizzando questo ultimo anno.
Tra questi c'è anche ovviamente Mark Hirschi, protagonista atteso. Con lui attenzione anche però ai tanti campioni presenti come Chris Froome e Peter Sagan, loro non sono più giovanissimi ma saranno sicuramente protagonisti.
Sì, c'è da immaginarselo, Peter Sagan che troveremo anche alla Romandia, e sicuramente sono corridori che cercheranno in qualche modo di districarsi in questa matassa veramente molto intricata, appunto di questi nuovi talenti emergenti. Chris Froome non sembra dare per il momento segnali di possibile ripresa, staremo a vedere, ci lasceremo sorprendere, e altri vecchietti come Valverde invece abbiamo visto sono stati capaci di tenersi all'altezza. Valverde che proprio ieri ha compiuto 41 anni ed era ancora lì davanti a lottare, a cercare di vincere la sua quinta Liegi, quindi c'è ancora questa vecchia generazione che cerca di trovare spazio, di in qualche modo intromettersi in questa nuova ondata, questa nuova ondata, no, di giovani, ma effettivamente vediamo che ha le sue difficoltà, insomma una bella lotta tra queste generazioni. Poi c'è anche naturalmente quella di mezzo, una generazione che ha più esperienza di questi giovani e chiaramente cerca di farla valere.
Ecco, a proposito di Mark Hirschi, accogliamo anche Enrico Gasparotto. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ex anche della nazionale svizzera, ticinese d'adozione, che proprio con la maglia della nazionale ha accompagnato il giovane bernese alla medaglia di bronzo al mondiale di Imola in settembre. Ecco, dopo l'esplosione della passata stagione, ti aspetti un Hirschi protagonista e osservato speciale anche in questa annata?
Ma certo, e mi ha fatto molto piacere vedere ieri che era a ridosso dei primi. È arrivato sesto da 10, però era nel vivo della corsa quando bisognava esserlo e sempre molto attivo, quindi vuol dire che le problematiche che ha avuto un po' quest'inverno, questo ritardo di preparazione, un ritardo all'esordio con la nuova maglia, è acqua passata, è già dimenticato e quindi credo che da adesso in avanti già a Romandia credo che proverà a farsi, a mettersi in luce in qualche tappa, però mi fa piacere vederlo lottare con i primi.
Ecco, non solo Hirschi, per noi a Romandia c'è una grande partecipazione svizzera, infatti con ben 17 corridori al via, e tra questi Stefan Küng, che dopo il successo anche sorprendente del Giro della Comunità Valenciana punta al prologo di domani a Oran. Sentiamolo.
J'aimerais bien porter le maillot jaune du Tour de Romandie.
Mi piacerebbe davvero portare la maglia di leader, anche perché non ce l'ho mai fatta a Romandia. Ho già messo la maglia verde, quella dei punti, e ho vinto anche 4 tappe, ma finora niente maglia gialla. Per questo al prologo ci tengo particolarmente, conosco il tracciato a memoria e mi sono preparato proprio per questa giornata. C'è anche una piccola salita nell'ultimo chilometro, ma sono in forma, motivato. Sappiamo che le cronometro a Romandia sono sempre state molto difficili e piene di ostacoli. Era così in passato, ma non ero evidentemente ancora pronto. Oggi lo sono e vincere a Valencia mi ha dato anche una grande fiducia ulteriore. Quindi sono 2 crono, quelle a Romandia, che aspetto con ansia, anche se sono 6 i giorni di corsa che ti danno tante altre opportunità.
Enrico Gasparotto, ti ha sorpreso la vittoria di Küng a Valencia?
Sorpreso, è chiaro che non si pensava che magari le tappe in salita fossero un po' più selettive, in realtà ha dimostrato una grande condizione, anche una buona gestione delle situazioni critiche in determinati momenti, e quindi questo ha fatto sì che potesse poi lottare per la vittoria finale e poi vincere la Vuelta Valenciana. Sicuramente per Stefan questo è un gran bel risultato, arrivato giusto prima del Tour de Romandie, che è sicuramente uno degli appuntamenti dove Stefan vuol far bene, l'ha confermato nella sua intervista.
Enrico, oggi non sei più attivo, ti occupi di sicurezza anche del plotone. Ultimamente sono tante le notizie di incidenti che coinvolgono i corridori in allenamento come Nibali, che si spera riesca a recuperare per il Giro d'Italia. Italia dove le statistiche sono drammatiche, ogni 2 giorni si registra una vittima, tra queste anche una giovane promessa del ciclismo. Cosa sta succedendo?
Ma credo in generale che in certi paesi ci sia poca cultura del rispetto dei ciclisti in generale, che siano essi professionisti o che siano semplici famiglie che circolano per le strade, perché ci sono poche, veramente, per esempio in Italia ci sono pochissime regioni dove ci sono delle piste ciclabili dedicate. E questo fa sì che i numeri diventino qualcosa di incredibilmente elevato e purtroppo il ciclista in strada non è protetto da, diciamo, da una corazza come in realtà è l'autista delle auto, e quindi questo concetto che si è così vulnerabili o che si è così senza difese quando si pedala sulle strade è un concetto che molti automobilisti fanno fatica a concepire e guidano in maniera un po', diciamo, arrogante, perché si sentono protetti da questa corazza che è poi la macchina. Purtroppo la sicurezza è un tema di grandissima attualità, credo anche un po' qua in Ticino, perché se devo fare un paragone con certi cantoni della Svizzera interna, le piste ciclabili sono molto più organizzate e sono molto più visibili, no? Qua in Ticino si trovano su qualche strada, ma non su tutte, e sarebbe bello che si portasse un po' più in Ticino rispetto che c'è in altri cantoni in Svizzera, no? Che ci fosse anche in Ticino, che ci sia anche in Ticino questo rispetto, perché il mio ultimo periodo pedalato, quindi lo scorso anno, con il primo lockdown, purtroppo sono stato anch'io, ho dovuto lottare, diciamo, con diversi automobilisti per poter stare in piedi. E questo è anche dovuto al fatto che credo che ci sia un po' di maggiore stress e tensione generale nella popolazione, dovuta alla pandemia, dovuto a questo futuro non troppo sicuro, no? E quindi questo genera molto più tensione, molto più nervosismo, quando in realtà bisognerebbe guidare, mettersi alla guida ed essere più tranquilli possibili, perché quello che può succedere
Ecco.
al ciclista che un giorno sono io, ma può succedere anche al figlio dell'automobilista, per esempio, o a un parente dell'automobilista.
Ecco, Marco Vitali, sei anche presidente di Provelo, associazione che promuove proprio gli interessi dei ciclisti. Le nostre strade sono, così pericolose? In Ticino, intendo.
Beh, purtroppo sì, sottoscrivo ogni parola che ha detto Enrico, cioè siamo veramente sempre in tensione quando frequentiamo le nostre strade principali. È un problema del Ticino, sappiamo che Lugano o la zona di Lugano, Luganese, Sottoceneri, ha le immatricolazioni più, non solo più elevate in Svizzera, ma anche in Europa, quindi c'è un traffico molto sostenuto. Noi abbiamo in più i frontalieri, tantissime automobili in più che devono essere contenute nelle nostre strade e non è facile, insomma, cavarsela da ciclisti, è veramente uno stress. Questo traffico molto sostenuto fa sì che, come dice Enrico, ci sia molto nervosismo sulle nostre strade e spesso le vittime designate sono i ciclisti. Naturalmente si sta lottando per appunto creare questi percorsi ciclabili, tra pochi anni ne avremo sicuramente molto di più, molti di più. In Ticino si sta scontando un ritardo storico, per 20 anni si è ignorata la cosa, poi recuperare non è facile. La via di salvezza, diciamo così, è sul nostro territorio, comunque specialmente sotto Ceneri, molto vario, no? Pieno di piccole colline, di quartieri residenziali, di piccole strade periferiche, è quello di conoscerle, cioè di frequentare queste stradine che permettono di restare un po' al riparo dal traffico. Naturalmente non è sempre possibile, si finisce spesso sulle strade principali e queste sono appunto molto trafficate in genere. Quello per cui lottiamo noi, oltre che per le piste ciclabili, per i percorsi ciclabili più sicuri, è un limite di velocità sulle nostre strade. Io continuo a insistere sulla Melide Paradiso in attesa che arrivi la passerella ciclabile, che sarà sicuramente una conquista formidabile, ma in attesa di quelle ci vuole un limite di velocità. Quando abbiamo in parallelo, io dico sempre a 3 centimetri, un'autostrada dove oltretutto per via dei cantieri c'è un limite di 60 all'ora, non è possibile che su una cantonale sinuosa, senza marciapiedi, con poca visibilità e fondamentale per i ciclisti, ci siano gli 80 all'ora su tutto il tratto. Questo vuol dire non prestare sufficiente attenzione ai ciclisti e anche ai pedoni che potrebbero frequentare questa strada. E qui il cantone deve veramente tirarsi sulle maniche e cominciare a pensare in modo diverso.
Abbiamo sentito, lo hai detto, l'ha ripetuto anche Enrico Gasparotto, un traffico che congestiona le nostre strade. Eppure sono tanti professionisti che si sono trasferiti in Ticino, oltre alle ragioni che si possono immaginare di tipo fiscale. Si viene in Ticino, questi campioni vengono in Ticino perché ci si può anche allenare meglio o no?
Bah, io credo, tolto il problema del traffico, il Ticino offre un po' di tutto, cioè, per gli atleti c'è pianura, ci sono le salite brevi, ma pendenti, ci sono le salite lunghe, cioè, secondo me il Ticino offre davvero tanto da questo punto di vista ed è anche per questo che i ragazzi che vivono qui si trovano anche bene e si sono poco a poco quasi tutti integrati nella vita luganese, quindi credo che dal punto di vista morfologico il Ticino offre tanto per i ciclisti.
Ecco, Marco, offre tanto il Ticino e si richiama anche questo genere di corridori. Penso anche ad Alonso, che è stato il pilota di Formula 1. Motociclisti e piloti di Formula 1 sono appassionatissimi di ciclismo e fanno 80-100 km al giorno per allenarsi, e si ritrovano in molti ad abitare qui in Ticino e poi subiscono anche questi incidenti.
Beh, questo incidente di Alonso penso sia casuale, cioè può capitare a tutti ormai col traffico che ci ritroviamo, con la necessità di dover convivere con il traffico motorizzato, le possibilità di avere un incidente chiaramente sono superiori, quindi bisogna un po' adeguarsi a questa situazione. Ma come diceva Enrico, effettivamente ritroviamo nel nostro territorio delle possibilità immense per allenarsi, per raggiungere obiettivi anche così fuori dal traffico. Purtroppo appunto certi passaggi sono obbligati e quelli bisogna saperli gestire. È più facile naturalmente per i professionisti, per chi ha una certa destrezza, una capacità tecnica di gestire il mezzo, che di solito se la cava. Un po' meno facile lo è per i più giovani, che spesso si vedono preclusa la strada della bicicletta dai genitori, che giustamente sono preoccupati per il traffico. Quindi assolutamente bisogna migliorare le condizioni per i ciclisti, bisogna veramente adoperarsi per raggiungere quell'obiettivo, e così si potrà ancora di più, ancora meglio apprezzare tutto quello che abbiamo.
Nel ciclismo sono state tra l'altro introdotte nuove regole sulla postura in sella, ma non solo, per sensibilizzare anche proprio i ciclisti per quanto concerne la sicurezza. Ieri alla Liegi-Bastogne-Liegi Carapazzi è stato forse la prima vittima di queste nuove regole. Secondo te, Enrico Gasparotto, visto che fai parte appunto del team legato alla sicurezza, sono regole che servono a sensibilizzare chi guarda le gare in televisione e chi poi inforca la bici e va in strada?
Ma cioè, certo, no? Alla fine qualcuno potrebbe polemizzare con me, perché io sono abbastanza d'accordo con le nuove regole di posizione in bici che ha introdotto l'UCI, perché negli ultimi anni si è visto sempre più professionisti in primis, quindi in gruppo prendere queste posizioni rischiose in mezzo al gruppo, e questo è davvero era un rischio per noi, e chiaramente il professionista è anche un po' un esempio per il resto dei ciclisti nel mondo, e quindi vedere un così numero elevato di posizioni pericolose quotidianamente di sicuro non era una buona pubblicità da fare per chi va in bici per puro diletto. Quindi io sono abbastanza d'accordo con l'introduzione di queste nuove regole. Ieri, come hai detto bene, c'è stata la prima vittima, che è Carapaz. Leggo di molta polemica a riguardo, però io la cosa che mi fa sorridere è che ora tutto il gruppo, tutti i corridori sono consapevoli delle nuove regole, e il cercare di andare al limite in queste regole, come ha cercato di fare Carapaz, perché alla fine la regola dice che bisogna avere la sella, bisogna essere seduti sulla sella e le mani sul manubrio e i piedi sui pedali contemporaneamente, nello stesso momento, no? Quindi se si pensa all'immagine di Carapaz di ieri, era al limite del regolamento, no? Quello però, la cosa che mi fa sorridere, dico, perché un corridore deve, quando sa che le regole sono quelle, perché deve estremizzare la cosa come è stata fatta, come ieri era evitabilissimo, e non credo che abbia portato a Carapaz quei grandi benefici, no? Quindi secondo me è giusto ogni tanto dare un segnale e mettere delle regole che siano poi importanti come queste.
Ecco, ma come le hanno prese queste regole i corridori? Come sono state le valutazioni? Se c'è stata polemica oppure semplicemente una constatazione di che bisogna insomma dare un esempio?
Ma c'è stato un po' di tutto, a dire la verità. Adesso c'è polemica ovviamente, perché quando c'è l'introduzione di nuove regole e ci sono le prime vittime, ovviamente sui social media soprattutto si scatena una polemica incredibile, però devo dire che soprattutto per la posizione pericolosa adottata ieri da Carapaz o simili, il super tac, insomma, ci sono diversi corridori che la pensano come me, ci sono diversi corridori che ritengono opportuna questa presa di posizione dell'UCI. Purtroppo credo che queste nuove regole che l'UCI ha imposto le ha probabilmente presentate un po' malino, dal mio punto di vista non le ha presentate in maniera chiara e limpida, e questo ha fatto sì che la polemica diventasse veramente aspra e che poi fosse un po', diciamo, controproducente, perché invece di focalizzarsi sui benefici che portano le nuove regole, si focalizza su dei dettagli che sono inutili e che molte volte non fanno altro che aumentare la polemica e basta. E questo ovviamente più polemica c'è, meno si ottiene quello che in realtà le regole vogliono che si ottenga.
Ecco, grazie Enrico Gasparotto. Un'ottima domanda per Marco Vitali. Ecco, Carapaz è stato sanzionato anche perché c'erano delle immagini televisive, però per una sua posizione simile al Giro dei Paesi Baschi, se non sbaglio, non lo è stato punito. È di difficile applicazione questa regola.
Beh sì, come ha detto Enrico, era un po' al limite questa posizione, ma ha trovato una vetrina importante, una classica che effettivamente è vista da tantissimi giovani anche, e naturalmente i professionisti devono fare da esempio, si è sempre detto, si è insistito su quel fattore, non punire Carapaz voleva dire anche un po' un cedimento da parte dell'UCI, e credo che tutto sommato abbia fatto bene a sanzionarlo. Poi si può sempre discutere, forse Carapaz anche lui si è trovato in quella posizione, si è trovato in testa alla corsa, anche con la possibilità di andare lontano a quel punto, e forse si è lasciato un po' prendere. I corridori hanno pur sempre vecchie abitudini che poi non è facilissimo mollare, quindi probabilmente si è lasciato un po' prendere, non lo so, non so come si è giustificato, ma effettivamente non stava dando il buon esempio. Luci doveva per forza intervenire, giusto? Quando si stabiliscono delle regole, semplicemente visto che i corridori più o meno per la maggior parte sembravano essere d'accordo, farle rispettare.
E su questo siamo tutti d'accordo. Grazie mille a Marco Vitali, grazie mille ad Enrico Gasparotto. Buona serata.
Veniamo alla nostra seconda parte di trasmissione che dedichiamo alla ginnastica artistica e ai campionati europei di Basilea che hanno visto come grande protagonista a proprio Giulia Steingruber.
Buonasera, Deborah Carpani, hai seguito l'edizione renana.
Sì, buonasera. Beh, sì, è stata Giulia Steingruber una grandissima protagonista con la sua splendida medaglia d'oro ottenuta stringendo i denti, perché lo abbiamo detto, lo avrete sicuramente letto e sentito, era infortunata, aveva male una coscia, cioè aveva anche una grossa fasciatura, voleva fare il concorso completo venerdì e non l'ha fatto perché i medici le hanno detto di no, ma lei ha insistito. Anche ieri ha voluto fino all'ultimo provare a fare la gara al suolo, però non c'è riuscita. Dunque Giulia Steingruber grandissima, grandissimi anche i ragazzi con il bronzo di Christian Baumann, l'argento di Beniamin Ghisciare, comunque il quinto posto di Pablo Breger, dunque nel concorso completo, dunque ecco, anche in vista di Tokyo possiamo aspettarci delle belle cose.
Sicuramente, sicuramente un'edizione riuscita per i colori rosso-crociati. In campo femminile si è parlato molto a Basilea delle ginnaste tedesche, scese in gara con un elegante body a gamba lunga e non con il classico costumino, una sorta di denuncia contro un modo sessista di percepire l'immagine delle sportive. Sentiamo proprio Sarah Voss, lei che ha dato il via a questa nuova moda.
Wir haben uns schon vor einem Jahr circa Gedanken gemacht bezüglich des langen Anzuges.
Sono pensieri e dubbi che avevamo da diversi anni. Le tute corte sono simili a costumi da bagno e possono essere considerate provocanti all'esterno e far provare vergogna a chi le indossa, anche per via di piccoli movimenti agli attrezzi che dobbiamo fare. Spesso non ci sentivamo a nostro agio. Siamo giovani, il cui corpo inizia a cambiare, entriamo nella pubertà, abbiamo ancora il corpo da bambine, ma si iniziano a vedere le curve, i fianchi e poi il ciclo. In quanto ginnaste della nazionale tedesca siamo un modello per molte giovani atlete e vorremmo mostrare loro come indossare abiti diversi se si sentono a disagio con quelli classici.
Deborah Carpani, come hanno vissuto questa novità le altre ragazze? Se ne è parlato?
Sì, se ne è parlato. È vero che avevamo veramente poco contatto con gli atleti perché a causa di tutte le restrizioni legate al coronavirus c'era molto poco contatto, però se ne è parlato, è stata una scelta apprezzata, ma soprattutto io penso e spero che venga apprezzata fuori dall'ambiente dell'europeo. Erano in tre le tedesche, Sarah Voss l'ha fatto mercoledì nelle qualifiche, poi venerdì due sue connazionali l'hanno fatto di nuovo, lo aveva già fatto un paio di anni or sono, però in una gara meno importante, una Coppa del Mondo, Marina Nekrasova, che è una ragazza che gareggia per l'Azerbaigian, e ha detto: io vedo tantissime bambine lì per un motivo diverso, ovvero per la religione musulmana che ha dei dettami diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati dalle nostre parti. Le mamme portavano via le bambine dalla ginnastica proprio perché si crede che ci sia questo obbligo di avere lo sgambato, invece è assolutamente legittimo avere il pantalone lungo, deve essere attillato perché chiaramente poi i giudici devono comunque vedere, capire, vengono richieste determinate posizioni come le gambe tese eccetera, e di conseguenza se si mette il pantalone largo come è il caso degli uomini non si vede più e si perde anche un po' l'eleganza che ci si aspetta nella ginnastica artistica femminile. Però ecco, il messaggio era appunto quello di dire: potete farlo. Si discuteva con altri giornalisti eccetera e c'erano persone che dicevano: mia figlia ha avuto il ciclo, aveva una gara importante e non voleva assolutamente andare perché aveva paura, aveva vergogna. E questo è davvero peccato perché poi si rischia di perdere, al di là dei talenti, ma comunque delle ragazzine interessate e attive che lasciano lo sport per un dettame che in realtà non è così, il regolamento non impone lo sgambato, anzi, e di conseguenza trovo che abbiano lanciato un ottimo messaggio, un messaggio positivo, dimostrando che si può scegliere, perché poi le due ragazze tedesche che nel concorso completo avevano messo i pantaloni lunghi, nelle finali agli attrezzi individuali hanno invece di nuovo indossato lo sgambato, dimostrando che alla fine fai poi come vuoi, nel senso l'importante è che tu ti senta a tuo agio.
Ecco, diamo la buonasera anche a Sara Vanina, ex atleta, già allenatrice anche della nazionale svizzera di ginnastica ritmica. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, la sorprende questa rottura con i costumi usuali delle ragazze della ginnastica tedesca artistica?
Ma non proprio che mi sorprende. Per il fatto semplicemente che premetto che ogni donna o ragazza deve poter decidere del proprio corpo e quindi ho sempre constatato che questa possibilità di scegliere c'è sempre stata, nel senso che io sono un po' più specializzata nella ginnastica ritmica, comunque nel nostro regolamento c'è la possibilità di mettere o il costumino oppure l'académique, come si dice, cioè la tuta. E questo poi è una scelta o della ginnasta o magari dell'allenatrice se si tratta di un esercizio di gruppo. Il costume naturalmente fa parte dello sport, della bellezza di questo sport, e io sono convinta che è una questione anche estetica, nel senso che una ginnasta passa 30 ore alla settimana di allenamento per ottenere un certo livello tecnico, un certo livello estetico, e quindi l'abbigliamento deve essere conseguente, nel senso che si tratta di fare in modo che il movimento sia ben visibile al pubblico, ma soprattutto alla giuria, che poi deve dare una nota su ciò.
Ecco, la federazione tedesca, come pure anche tante altre colleghe delle ragazze tedesche, hanno dato il sostegno a questa loro scelta. C'è comunque allora un disagio, la dimostrazione di un disagio, possiamo dire così.
Ma io posso capire che una ginnasta a un certo punto, quando sono bambine sinceramente non penso, però a un certo punto, come è stato detto nell'intervista della ginnasta, capisco che una ragazza possa non più sentirsi a suo agio, il corpo cambia, c'è il ciclo, eccetera, eccetera, e quindi appunto ha la possibilità di coprirsi un tantino di più, magari non in nero, se è possibile, perché i movimenti si vedono un po' meno, comunque ha la possibilità di coprirsi un po' di più se non si sente a suo agio. Poi a volte può essere una fase che poi dopo torna la ginnasta torna a mettere il costume oppure utilizza tutti e due.
In particolare la ginnastica ritmica svizzera era stata scossa dagli scandali di abusi subiti da alcune ragazze della nazionale un po' di tempo fa. Questo caso delle ginnaste tedesche che rifiutano di apparire in un certo modo dimostra che queste ragazze giovanissime, tra l'altro, vogliono cambiare il proprio modo di concepire lo sport femminile d'élite. Si diceva è giusto perché si vedono determinati movimenti. È un punto zero, potremmo pensare magari in futuro di avere delle ginnaste tutte con una tuta lunga.
Guardi, io personalmente preferisco quando si tratta di un costume. Poi bisogna dire anche che per esempio nella ginnastica ritmica il costume, per parlar chiaro, che entra nelle natiche è penalizzato perché non è estetico, ed è per questo che le ginnaste utilizzano una colla e incollano il costume proprio alla pelle, e non dà fastidio assolutamente. Trovo una cosa positiva che le ginnaste si esprimano a tutti i livelli, come si è parlato di maltrattamenti in Svizzera e in tutto il mondo purtroppo, e che quindi anche esprimano il loro sentimento. Dopo però andare fino al punto di dire che si tratta di qualcosa di sessista, che la bambina o la ragazza viene utilizzata come modello sessuale, eccetera, eccetera, quando invece sta facendo il suo sport in costume, anche per delle esigenze tecniche, eccetera, questo mi fa un po' paura, nel senso che mi chiedo se un giorno non si arriverà all'opposto, che la donna deve vergognarsi, o la ragazza, che deve vergognarsi del proprio corpo, perché insomma mostra le gambe, quando i ragazzi mostrano anche loro le gambe quando sono coi calzoncini, hanno anche loro i loro attributi maschili che non nascondono, e non vedo sinceramente la differenza.
Grazie signora Vanina, diamo il buonasera anche a Barbara Volpe, responsabile Beach Volley Regione Ticino e Moesano. Buonasera.
Buonasera.
Anni fa si era dibattuto pure sulle divise delle ragazze del beach volley, è ancora un tema d'attualità?
Ma sinceramente no, nel senso c'è da regolamento una misura del costume, soprattutto per l'elite, ma il minimo appunto che deve essere grande il costume. Per le ragazze non abbiamo difficoltà perché possono scegliere come giocare, possono giocare in costume, possono giocare con la maglietta sotto il top, possono giocare coi calzoncini, e noi giochiamo anche quando piove, e quindi magari mettono proprio la termica lunga, sia maniche lunghe che calzoni lunghi più calze, quindi in questo senso non ci sono problematiche che non si può scegliere come vestirsi per una competizione. L'importante è che in teoria tutte e due le giocatrici siano vestiti uguali.
In passato però c'era stata l'impressione che questi costumini andassero veramente a diminuire nelle loro dimensioni. Era una polemica che avevate vissuto come?
Allora, appunto per questo sono state regolamentate le misure minime dei costumi. Per me personalmente è già successo anche di dire a una ragazzina di usare un costume idoneo per lo sport, non per esempio un costume brasiliano o qualcosa di questo tipo, proprio per non andare a trovare delle motivazioni sbagliate in uno sport che deve essere soprattutto per i più piccoli divertimento.
E quanto è importante allora il ruolo dei dirigenti, in fondo di noi adulti, soprattutto con queste ragazze più giovani?
Allora, io nel mio caso, appunto, quando vedo qualcosa che magari potrebbe essere un po' ambiguo, intervengo, nel senso posso dirlo tranquillamente, e vedo che spesso e volentieri le bimbe o le ragazze ascoltano più me che magari i genitori, e quindi di questo sono contenta, vuol dire che comunque la credibilità della persona esterna c'è, e poi mantengono quello che appunto viene richiesto senza problemi.
Abbiamo anche una testimonianza, quella di Thais De Prati, che sicuramente Barbara Volpe conoscerà bene, nazionale svizzera, tra l'altro di pallavolo, impegnata in questi giorni in campo d'allenamento in vista delle qualifiche all'europeo, in passato anche con un trascorso nel beach volley, sentiamola.
In generale nella mia carriera ho avuto non molte esperienze del genere, anche col beach volley ho potuto sempre scegliere per me stessa quale bikini avrei indossato. Personalmente non mi sembra che sia quello il focus, semmai si può dire che i media mettono il focus su quello, se vediamo delle riprese vengono un po' filmato il fisico dell'atleta e non tanto magari l'azione, in quei casi secondo me si potrebbe evidenziare un po' di più il gioco proprio, lo sport. Chiaramente a volte trovo anch'io che i bikini usati siano veramente piccoli, però alla fine secondo me dipende dall'atleta, dipende come lei si sente, se lei si sente a suo agio e che vuole dare una buona prestazione indossando un piccolo bikini, io non ho niente contro. Chiaramente ci sono limiti per ogni cosa, trovo che sia importante che l'atleta si senta bene e che venga giudicata per il suo sport e non per quello che indossa.
E quello un po' che dicevamo prima anche con Sara Vanina. Barbara Volpe, in un mondo molto social, per fortuna o purtroppo, ci sono pericoli legati proprio alla diffusione di immagini che non dovrebbero fare vedere parti del corpo femminile in un certo modo, immagini che una volta sul web sono difficili da controllare. Come referente media, come si comporta lei?
Allora, comunque spesso volentieri comunque visiono un attimo prima di pubblicare le foto che poi vado a mettere sul web, perché effettivamente lo scatto può essere un po' particolare, troppo divertente, a volte magari lo fai vedere solo all'atleta perché così fa due risate, però poi non si pubblica perché non è il caso. Come diceva Thais, è bello far vedere il gesto tecnico, non so, un pallone su un braccio, un attacco proprio mano-palla, ma non per forza appunto il fondo schiena di una giocatrice che in quel momento sta facendo l'azione. Per noi è sempre bello divulgare lo sport.
Ma c'è da parte dei media una certa richiesta di un tipo di foto particolare?
A me non è mai stata richiesta. Se per caso è proprio il fotografo che lo fa, però non credo che venga proprio chiesto una cosa particolare. Cioè, è molto sicuramente più bello vedere un gesto tecnico, un muscolo in azione, che appunto delle parti che non si dovrebbero vedere in una foto sportiva.
Grazie Barbara Volpe, immagini del corpo femminile e opportunità di pubblicarle sulla stampa e online. Sentiamo allora, si è parlato di fotografia, sentiamo proprio l'opinione di un fotoreporter specializzato nel mondo dello sport, Gabriele Puzzu del Corriere del Ticino.
Sicuramente una cosa che sta alla sensibilità del fotografo, specialmente in ambito sportivo. Ecco, diciamo che i problemi etici riguardano più che altro le foto extra sportive. In ambito sportivo è vero, ci possono essere delle situazioni tra virgolette un po' imbarazzanti e lì sta al fotografo determinare quanto questa immagine possa essere lesiva, diciamo, della dignità dell'atleta. Cerco sempre di immaginarmi io in quella situazione se vorrei che quella foto venisse pubblicata o meno. È chiaro che il confine può essere anche anche spesso abbastanza sottile, perché è qualcosa che per me non è per niente non pubblicabile, magari per la persona ritratta potrebbe risultare offensivo, però diciamo che non mi sono mai trovato in situazioni difficili da questo punto di vista. È chiaro che in sport, come la ginnastica artistica di cui avete parlato, il body dell'atleta è molto, diciamo, succinto, quindi bisogna avere un po' di sensibilità su certe posizioni, capire quanto appunto possa essere lesivo della dignità dell'atleta.
Magari per un fotografo non lo è, per un atleta lo è. Oggi viviamo in un mondo molto social, alcuni provano a cancellare le foto magari che stanno girando sul web, ma è una missione davvero difficile.
È davvero difficile, perché appunto una volta che, come si dice, i buoi sono fuori dal recinto, farli rientrare è veramente molto difficile. Si può magari cancellare il sito di origine, ma basta che qualcuno abbia copiato e ripubblicato da qualche altra parte la foto, e controllarlo diventa veramente difficile, lo vediamo anche per casi più gravi. E quindi sì, la scelta, diciamo, iniziale deve essere quella giusta e deve essere quella che porta al risultato che si vuole ottenere.
Nel 2000 c'è stato un terzo premio a una foto agli Swiss Press Awards, che probabilmente oggi nel 2021 non sarebbe nemmeno entrata in classifica. È cambiata molto anche la fotografia in questi decenni.
Su alcuni temi è aumentata a dismisura la sensibilità, anche perché, lo sappiamo, una volta una foto pubblicata sui social viene poi giudicata e commentata molto più di prima. Quindi questo porta a un'attenzione molto maggiore. La foto di cui parliamo è effettivamente abbastanza clamorosa, perché è un contrasto calcistico dove, trattonandosi i calzoncini, uno dei due giocatori mette in bella mostra le sue parti intime. È chiaro che una cosa così adesso probabilmente sarebbe censurata, soprattutto se fosse una donna la protagonista di un'immagine del genere. Ci sono dei limiti che chiaro bisogna rispettare. In quel caso è successo 20 anni fa, la cosa è passata sotto traccia. Succedesse adesso probabilmente il risultato sarebbe diverso.
E siamo giunti al nostro finale di puntata, come sempre dedicato al contributo d'archivio. Oggi parliamo di nuovo di campionati europei di calcio. Torniamo al secolo scorso, anni 90, decennio in cui il calcio ha cambiato alcune regole più o meno gradite dagli addetti ai lavori, alcune delle quali abolite e senza rimpianti, lo possiamo dire, e pensiamo soprattutto infatti al Golden Goal.
La volontà di creare la Superlega è stata l'ultima trovata per rendere il calcio più attrattivo e redditizio, ma è negli anni 90 in cui il mondo del pallone ha vissuto i maggiori cambiamenti, sempre con l'intenzione di modernizzare uno sport già, secondo i dirigenti di allora, in perdita di velocità. È dal 1992 che, per esempio, il portiere non può più toccare il pallone con le mani sul retropassaggio di un compagno. Poi vennero aumentate le sostituzioni, prima due, poi due più il portiere, poi tre, oggi cinque, il numero di giocatori in panchina, e si introdusse anche la lavagna luminosa per i minuti di recupero. E da ultimo il Golden Goal. Chi segna vince, la volontà è una sola: evitare soporiferi supplementari durante le grandi manifestazioni. All'Europeo in Svezia del 92, complici molti pareggi, addirittura se ne parla in corso d'opera. Ma è 4 anni più tardi, nel 1996, all'Europeo in Inghilterra, che il Golden Goal entra nella storia. Il Golden Goal di Birov regala alla Germania il titolo europeo a Wembley contro la Repubblica Ceca. Finisce 2-1. E insomma, la prima volta che la nuova regola regala sorrisi dopo la freddezza di calciatori e allenatori. The Golden Goal! Game over!
Birov, a sensational substitute! Aber dann war natürlich pure Freude da, und das Komische ist auch, ich habe weder vorher noch hinterher in meiner Karriere jemals das Trikot ausgezogen.
Birov si tolse la maglia per la prima e ultima volta in carriera senza essere ammonito, e prima di passare lo scettro ai francesi, che con il Golden Goal gioirono ben 4 volte tra Confederation Cup, mondiali e, ben inteso, europei. 4 anni più tardi, nel 2000, in semifinale transalpini piegarono dapprima il Portogallo e in finale l'Italia con David Trezeguet. Trezeguet! France have done it! It's a Golden Goal! Trezeguet! Dopo 10 anni, criticato Golden Goal, fece spazio al Silver Goal, che permetteva alla squadra in svantaggio di poter almeno recuperare entro i 15 minuti del tempo supplementare, quello che permise alla Grecia nel 2004 di piegare in semifinale sempre la Repubblica Ceca, prima e ultima vittima di quei scellerati tentativi di rivoluzionare il calcio.
Chiudiamo il nostro appuntamento con la frase in dialetto, ringraziandovi per l'attenzione e augurandovi una buona serata.
Su mi interessa al Sagan e al Frum, da duman ghe dumau il pelò, ulircin e il king, e kong, moga la fem, ul king.
Tempi supplementari.
Rete 3.